Benissimo. Buongiorno, buonasera, insomma, benissimo. Grazie di essere venuti, un orario per noi abbastanza inusuale per le iniziative della Fondazione. Siamo contenti che ci sia partecipazione, insomma, perché oggi presentiamo questa mostra che sta girando un po' in Italia. Siamo molto contenti di ospitare anche noi qui a Verona La violenza è normale, l'occhio fotografico di Ernest Jünger. La mostra è curata da dottor Maurizio Guerri, che collabora con la cattedra di estetica all'Università degli Studi di Milano e sta appunto girando l'Italia. Ci aiuta qui a presentarla il professor Giovanni Gurisatti, che insegna invece storia dell'estetica contemporanea all'Università di Padova. Ecco, noi abbiamo intitolato questa nostra presentazione con questi termini che non sono casuali nel vocabolario jungeriano, che sono tecnica, guerra e mobilitazione totale secondo Ernest Jünger. Sono tutti termini, come vedremo in seguito, che si coimplicano. Allora, io qui faccio semplicemente una funzione di moderatore del dibattito e di raccordo però anche rispetto alle iniziative che noi facciamo in fondazione. Per cui io volevo approfittare appunto di iniziative che abbiamo fatto in passato per rivolgere giusto una questione ai nostri ospiti, che poi magari se vorranno riprenderemo nel dibattito anche con voi. E con un invito soprattutto per come fruire di questa mostra. Le foto che vedete vanno, a mio modo di vedere, lette all'interno di una filosofia della storia. Cioè Jünger vuole offrirci col suo occhio fotografico un senso della nostra epoca, un senso che lui coglie nell'età contemporanea. E lo fa a modo suo, perché la virtù di Jünger, che con questo suo tentativo interpretativo dell'epoca contemporanea mostra profonde convergenze con una serie di pensatori tedeschi, naturalmente su tutti Heidegger, tecnica abbiamo nominato, chi mastica un po' del pensiero tedesco del Novecento sa che questo naturalmente è uno dei principali termini del vocabolario heideggeriano. Altri sono autori che in cui possono emergere convergenze con queste immagini che Jünger ci propone. La specificità di Jünger, a mio modo di vedere, è proprio la sua capacità intuitiva, la capacità di cogliere nell'immagine il senso dell'immagine stessa, nelle immagini della sua vita il senso dell'epoca che lui stava vivendo. Ed è proprio su questo punto che vorrei interrogare i nostri ospiti per porre così appunto una questione sul teatro del dibattito. Dottor Guerri, che ha proposto un libro molto esauriente, uno studio molto esauriente su Jünger, che tra l'altro giù potete trovare, a un certo punto in un capitolo di questo libro propone un accostamento con un autore che abbiamo incontrato anche noi qui in fondazione, ed è Patočka. Si sostiene, se ben ho interpretato, che si possano evidenziare delle analogie fra l'interpretazione di Patočka, che Patočka offre dell'epoca contemporanea, e Jünger. Tra l'altro sono autori che hanno vissuto anche esperienze di vita simili. Entrambi soprattutto hanno avuto a che fare col campo di battaglia della Prima Guerra Mondiale, centrale nella vita di Jünger, centrale per offrirgli quel senso del mondo contemporaneo che poi lui avrebbe sviluppato anche attraverso il supporto di nuove immagini dagli anni 30 in avanti. Allora lì effettivamente sembra darsi una lettura di questa esperienza della guerra analoga fra Patočka e Jünger, cioè la guerra contemporanea, la Prima Guerra Mondiale, si presenta ai loro occhi come ciò che fa emergere la crisi delle categorie tradizionali dell'Occidente. Lo smembramento, il crollo definitivo, l'immagine che offre di una guerra nuova, massificata, non più all'interno delle antiche gerarchie che regolavano l'arte della guerra. Tutto sembra annichilito di fronte a questa nuova esperienza. Patočka chiama questa l'esperienza della trincea, cioè quel luogo inedito nell'ambito del campo di battaglia. Jünger chiama questo l'affermarsi di una società del lavoro dove appunto la massificazione è, implica un progetto di desoggettivizzazione, e quindi la massa diventa l'elemento centrale per definire la società contemporanea. Non esiste più il soggetto è semplicemente un ingranaggio all'interno di un apparato tecnico. Vedete qui le immagini, ci sono immagini, giù però mi pare, dell'uomo che combatte la prima guerra mondiale. Jung descrive lui come si vestiva nell'entrare in guerra: una pistola da una parte, una pistola dall'altra, una granata di qua, una granata di là. Allora descrive questo avanzare di un apparato tecnico per cui non conta più l'individuo che governa questo apparato tecnico, non conta neanche più un addestramento militare. Infatti la grande guerra, dove si reclutano le grandi masse, già c'erano state guerre di massa, già le avanzate napoleoniche erano già in questo filone, però questo è un punto di non ritorno definitivo. Nella seconda guerra mondiale il soggetto, agli occhi sia di Jung che di Patrick, semplicemente scompare nei confronti, in rapporto all'avanzamento di questo apparato tecnico. È su questo punto che volevo interrogarvi e poi cedo immediatamente la parola. Possiamo effettivamente dire che l'esperienza della trincea di Patrick possa essere una lettura dell'età contemporanea assimilabile a quella di Jung? Perché Patočka individua in questa frana del senso tradizionale la possibilità di una rifondazione, discutevamo un po' queste cose anche venendo in treno, esplicitamente afferma, indica in questo momento di crisi, una valenza anche positiva per affermare un nuovo paradigma di pensiero, che sarà quello che potrà porsi al fondamento della nuova epoca. Quindi l'epoca contemporanea non come strutturale crisi di senso, ma come possibilità di creazione di un nuovo senso. E noi abbiamo presentato qui i saggi eretici di Patočka, e c'era Mauro Carbone che aveva curato quell'edizione, e mi aveva colpito il rapporto che Carbone, nel saggio introduttivo a questo libro, proponeva fra Patočka e Teilhard de Chardin, il grande teologo del Novecento, autore certamente diverso da Patočka, ma quanto diverso da Jung, profondamente diverso da Jung. Queste immagini che noi vediamo evocano una dissoluzione, offrono anche o fanno trasparire in qualche maniera la possibilità di una rifondazione, perché io qui vedo soprattutto macerie. Allora, possiamo dire che l'occhio di Jung respira molto di questa atmosfera tedesca che in fondo interpreta il contemporaneo come l'affermazione del nichilismo? E se è così, Patočka fa la stessa operazione? Naturalmente non si tratta qui di una questione di un dibattito fra filosofi, ma i filosofi coinvolgono poi il nostro pensiero riguardo a questo punto. Come noi interpretiamo il nostro mondo? Allora c'è una dimensione diagnostica che, a mio modo di vedere, vede in comune Patočka e Jung. Però poi c'è tutta una dimensione propositiva che io vedo in Patočka e invece in Jung vedo meno. Allora offro questo come elemento di discussione, anche perché so che Guerri, per esempio, nel suo volume ha affrontato direttamente questo problema, e so bene che lui non è d'accordo con questa mia lettura nichilista dell'esperienza e dell'occhio fotografico di Jung. Allora chiederei di, se è possibile, se si vuole, riprendere queste cose magari nella discussione nei vostri interventi, così che mi chiarite anzitutto a me la posizione anche di Jung all'interno, diciamo così, della storia della filosofia contemporanea, ma soprattutto l'immagine che da questo autore si può ricavare della nostra epoca. Io allora cedo la parola immediatamente al professore, però ci invertiamo di posto, perché lui so che deve il professor Cusati deve utilizzare PowerPoint, per cui fa la sua relazione, poi Guerri, e poi si va a dibattere fra di noi.
Se si può prestare una sola luce su questo punto. Abbiamo fatto un esperimento prima. Se non altro non cominciamo con le macerie, già un buon inizio. Anche se insomma qualcosa di rovinoso hanno queste due povere scarpe. Dunque, io vorrei presentare un percorso sulle forme, lasciando più volentieri a Maurizio Guerri, che è il vero esperto della giornata, all'approfondimento dei contenuti e degli aspetti più di merito, diciamo, dell'opera di Jung, dell'opera fotografica e poi dell'opera filosofica. Quello che mi ha colpito nel preparare questo intervento è la concomitanza di date, anzitutto. I testi fondamentali di Jung, La mobilizzazione totale, è del 1930, Il lavoratore del 32, il testo sul dolore del 34 e Il mondo mutato, che, di cui vedete alcune opere qui, è del 33. Quindi queste date ruotano intorno ai primissimi anni 30 in Germania. Nello stesso periodo Walter Benjamin, farò un confronto fra questi due autori, nel 1935 iniziava la stesura di uno dei suoi testi più noti, più innovativi, cioè l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, che in prima stesura è nel 35 e poi nel 36 alla fine del 39. Però già nel 31 Benjamin aveva scritto una piccola storia della fotografia in cui affrontava le questioni della fotografia, nel 34 e nel 36 in altri due testi affrontava la questione della fotografia, cioè dell'immagine sostanzialmente. Quindi anche se questi due autori, che come voi capite si schierano su due fronti diversi, nel senso che usando una vecchia terminologia che però tornerebbe utile dal punto di vista schematico, Jung si pone sulla destra, diciamo, dell'orizzonte, Benjamin sulla sinistra, avremmo detto qualche anno fa. La cosa interessante è che nello stesso momento questi due autori, da punti di vista differenti, si interrogano sulla validità, sullo statuto formale e sul tipo di uso che si può fare delle nuove tecnologie, in particolare della fotografia e del cinema. Per capire in che modo questi due autori così diversi, Benjamin era ebreo, comunista, eccetera, eccetera, eccetera. Jung era tedesco, germanico, un ufficiale dell'esercito, pluridecorato, che evidentemente aveva un contesto di vita e di pensiero che non poteva essere immediatamente sovrapponibile a quello di Benjamin. Eppure entrambi condividono un tipo di atteggiamento positivo nei confronti della nuova tecnica e delle nuove tecnologie che noi esemplifichiamo oggi con la fotografia, cosa che non è affatto scontata. La fotografia difficilmente, in modo molto complesso, fu accettata solo un po' alla volta dall'intellettualità del tempo come forma di espressione e come forma alta di riflessione. Possiamo capire questa cosa intrecciando e partendo con la nostra riflessione con un altro autore che è già stato nominato, che è Martin Heidegger, il quale esattamente negli stessi anni, cioè nel 1931-32, dopo essere tempo, inizia a ragionare sulla questione dell'arte, cosa che prima non aveva fatto. Tant'è vero che è noto, nel 35 da prima, poi nel 36, tenne a Friburgo, a Zurigo e a Francoforte delle conferenze intitolate L'origine dell'opera d'arte, in cui, che poi verranno pubblicate nel 1950 in Holzweg e poi verranno riprese in edizione italiana in Sentieri Interrotti, Heidegger si pone il problema di che cos'è l'arte, che cos'è l'immagine. E l'idea di arte, di immagine, che ci viene data da Heidegger, è esattamente l'opposto di quella che ci viene data comunemente da Benjamin e da Jung. Notoriamente in questo saggio di Heidegger, Heidegger commenta questo quadro di Van Gogh. E commentando questo quadro di Van Gogh, le scarpe, un paio di scarpe, tra l'altro è uno delle molte paia di scarpe che Van Gogh ci ha proposto, arriva Heidegger a dire: io sto cercando non un approccio di storia dell'arte, non una cosa filologica, ma sto cercando di capire qual è l'essenza dell'immagine, la sua ontologia. Che cos'è l'immagine? Allora, quando Heidegger deve capire che cos'è l'immagine, anzitutto prende un quadro, non prende una fotografia, ma un quadro. E la trattazione heideggeriana di questo quadro è evidentemente una trattazione di tipo sacrale, cultuale. Cioè l'arte per Heidegger, l'immagine per Heidegger, si radica in una dimensione che è la dimensione del culto. Perché questa immagine, dice Heidegger, è in grado di rivelare ciò che queste scarpe sono nella loro verità. Sono due scarpe semplicissime, lui dice due scarpe di contadina, cosa che poi è stata accontentata, ma cosa dice? La funzione dell'immagine è una funzione non violenta, ma la funzione dell'immagine, dell'arte, dice Heidegger, è una funzione simbolica, cioè deve sposare l'immagine e le cose. L'immagine per Heidegger deve accogliere le cose, deve rivelarle, deve far sì che le cose nell'immagine siano per davvero ciò che sono. L'immagine non deve violentare le cose, anatomizzarle, scomporle, ma deve farcele vedere in una luce. Per questo è particolarmente interessante questo quadro di Van Gogh, questa luce che brilla dietro queste scarpe, scusate la cattiva immagine, però naturalmente scaricata, vabbè, lo sapete benissimo. Ecco, questa luce, queste due cose ci vengono incontro, e l'immagine accoglie questo venire incontro, queste cose nell'immagine per Heidegger ci guardano. C'è uno scambio di sguardi tra colui che vede le cose e produce l'immagine. L'immagine è il luogo in cui chi le vede, chi vede le cose, e le cose si scambiano faccia a faccia qualcosa. Infatti lui dice: il compito dell'immagine è lasciare che la cosa riposi nel suo essere cosa. Riposa. Bellissimo il titolo di questa mostra. Dal punto di vista estetico non c'è niente, si potrebbe dire, che c'è qua dentro che lasci le cose riposare se stesse. Nessuna di queste immagini ha questa intenzione. E dice: l'immagine deve essere in grado di lasciare l'ente come esso è, di lasciarlo riposare da se stesso nella sua essenza. Allora qui Heidegger ci dice in un altro passo: il quadro di Van Gogh ci ha parlato. Noi stiamo nella vicinanza dell'opera, noi siamo, dice Heidegger, i salvaguardanti. La sensazione che voi avete provato entrando in questa mostra non è questa. Queste immagini non vi hanno coinvolto, nel senso non vi hanno dato riposo. Non siete qui, non avete avuto l'atteggiamento di salvaguardare qualcosa che brilla di una luce auratica, di una luce simbolica, come potrebbero essere queste scarpe. Infatti l'immagine per Heidegger è ciò che fa sì che le cose vengano a stare nella luce del loro essere, le disvela. Disvelare vuol dire, cioè, allo stesso tempo mostrarle, ma velarle. E l'elemento della cultualità è quello del velo, la cosa che non deve essere vista sfacciatamente, come queste immagini, sfacciatamente, ma va velata, perché il culto e il velo sono molto vicini. Certe immagini voi sapete, non possono essere viste se non in un determinato momento dell'anno, e talora solo da un sacerdote, solo da una persona pia possono essere viste quelle immagini. Non ci saltano addosso, non costituiscono degli shock, dei traumi, come di fatto sono invece queste immagini. Naturalmente l'idea è questa. Al fondo dell'idea di Heidegger è quella che l'immagine in origine è il ritratto. Fa il ritratto delle cose. Qualsiasi cosa viene raffigurata in immagine ci pone di fronte qualcosa con un grande ritratto cinquecentesco. Per cui questo volto così fiero viene protetto, salvaguardato, curato, viene posto in luce. Infatti è vero che Heidegger attribuisce all'immagine estetica il ruolo di shock, lo chiama Stoss, cioè urto. Ma che cos'è che ci fa? Qual è l'impatto che noi abbiamo con questa immagine o con quella delle scarpe? Noi da queste immagini siamo strappati dalla quotidianità. Quelle scarpe che nel quotidiano sono soltanto un paio di scarpe vengono improvvisamente arricchite di essere. Ci fanno capire che quel volto che noi evitiamo nella quotidianità è il volto di un individuo irripetibile, singolo, singolare, espressivo. Questa è la cura che l'immagine ha delle cose. Quindi l'immagine ha un effetto salvifico, redime, salva. Questa è l'idea che Heidegger ha dell'immagine. L'immagine quindi per Heidegger è sacrale e autonoma, cioè ha a che fare con una sua dimensione specificamente estetica. Invece, rispetto a questo luogo così chiaro che si radica per l'appunto della dimensione del sacro, del culto, anche se giocato da Heidegger in termini ontologici, non religiosi, ma ontologici, ma le due cose non sono poi così distanti. Benjamin e Junger invece, rispetto a questa idea, sposano l'idea che l'immagine intanto debba essere una fotografia e non un quadro. E come vedremo, niente di peggio può fare la fotografia che inseguire la pittura. Inseguire la pittura sulla sua strada. Questo è l'errore che tante volte è stato fatto. Sia Benjamin che Junger dicono la fotografia è violenta, è distruttiva. Non è sacra e non è autonoma. Queste due cose sono molto importanti perché ci fanno capire fino a che punto questi due autori così diversi hanno fatto un salto rispetto a migliaia d'anni di modo di intendere l'arte, sia all'interno della concezione religiosa che della concezione classica. Hanno fatto un salto importantissimo perché hanno deciso che il ruolo dell'immagine attuale andava cercato fuori da un contesto sacrale, da un contesto simbolico, cultuale. Non sacrale quindi è questo genere di immagini, ma dissacrante, violento, distruttivo. Questo è vero, ce ne accorgiamo indipendentemente, guardate, dal fatto che raffigurino teschi, corpi sfarcellati, macerie, ma per la loro costituzione, per la loro forma, sono dissacranti. Come sono costruite sono dissacranti, indipendentemente che raffigurino il povero soldato morto o un dirigibile, perché non hanno quel tipo di idea. Junger, nel lavoratore, dice chiaramente che bisogna passare dal volto alla maschera, dalla pittura alla fotografia, dal ritratto al cinema. Bisogna fare questo salto. Non ci interessa più l'immagine tradizionale dell'uomo, come può essere questa, individuale, questo uomo unico e irripetibile che ci è raffigurato qui da Lorenzo Rocco. Lui dice basta con l'atmosfera dei dipinti, basta con la qualità, l'individualità. Ma questo non è un discorso, diciamo così, becero, è un discorso di massima penetrazione rispetto al statuto dei nuovi media. Quindi dice, noi abbiamo a che fare con la fotografia e dobbiamo smettere di concepire la fotografia sulla falsa riga della matita da disegno, del pennello. Cerchiamo di capire che cos'è la fotografia. E infatti che cos'è? Non lo sguardo naturale o lo sguardo intelligente di un Rembrandt, di un Van Gogh, di un Lorenzo Lotto, di un Giorgione, ma è uno sguardo artificiale, questo. Uno sguardo freddo, dice Jung, impassibile, chirurgico. Lui parla nel testo sul dolore del fenomeno rivoluzionario della fotografia, questo occhio insensibile, invulnerabile, preciso, oggettivo, che è esattamente quello che vediamo qui. Qui non c'è nessuna indulgenza nei confronti degli oggetti che stiamo vedendo. E infatti, rispetto alla definizione di immagine pittorica che ci dava Heidegger, qual è la definizione che ci dà Jung? È questa. L'immagine è violenta, la fotografia è un'arma al servizio del tipo. Il vedere, dice Jung, è un atto di aggressione. Quindi vediamo subito il senso di queste immagini. È un atto di aggressione, altro che lasciar riposare, accogliere, disvelare, è un atto di aggressione. La fotografia è espressione di un modo di vedere crudele. Qui non è un'espressione morale questa, è il modo in cui quella forma nasce, è un modo di vedere crudele. In ultima analisi scrive, molto divertente, abbiamo a che fare con una versione del malocchio. Ecco, questo malocchio, che è comprensibile nella sua qualità innovativa, lo possiamo capire se guardiamo questo occhio. Solo un occhio può dare a questo volto la sua dignità, e invece è il malocchio. Benjamin, nella piccola storia della fotografia, fa un discorso analogo, perché per lui il problema vero qual è? È che nella fotografia dell'Ottocento c'era gente che dipingeva, che fotografava con i pittori. Questa è una fotografia, non è un dipinto. Qui o l'immagine è colorata, ritoccata, c'è tutto l'armamentario, le piante, i fondali finti, le pose. Questa è una tipica fotografia del secondo Ottocento in cui la fotografia scignotta la pittura, scignotta proprio, la insegue in un terreno in cui non potrà mai raggiungerla, e comunque in un terreno che non è il suo, cioè là sarebbe, come direbbe McLuhan, qui questo medium, la fotografia, fa il lavoro di quello vecchio, cioè la pittura non fa il suo lavoro. Questo non è un linguaggio fotografico, ma è un linguaggio pittorico, anche se la fotografia a farlo. Se noi avvicinassimo, cosa che non possiamo fare, vedremmo una infinità di ritocchi. Perché questo fotografo che ha fatto questa foto non vedeva l'ora di ritoccare, ridisegnare, collegare, colorare queste due immagini, perché altrimenti la fotografia era troppo banale, troppo tecnica. Quindi bisogna arricchire pittoricamente quello che il fotografo non può fare. Questa cosa a Benjamin non va bene. Dice, la fotografia deve emanciparsi dalla subalternità all'arte, che è esattamente quello che dice Jung nel Laboratorio di Seto. La fotografia deve fare un salto, cominciare a parlare la sua lingua. Ed ecco allora l'apprezzamento che Benjamin ha, per esempio, per uno dei grandi pionieri della fotografia, Nadar, epoca parigina. Baudelaire, cosa fa Nadar? Nadar un giorno prende la macchina fotografica e va nelle foglie di Parigi. Questo è un manichino, questo è il linguaggio fotografico. Come dire, nessun pittore sarebbe in grado di fare questo. Qui ci vuole, peccato, e io ho preso naturalmente un esemplare per ogni cosa, perché non posso farla troppo lunga, ma questo è. Qui la macchina fotografica ha un valore di scoperta che solo lei può fare. È un valore, però vedete, qual è l'oggetto? Non è un oggetto sacro, sono delle fogne, dei macchinari sporchi. Questa idea, che siamo nel 1861, è in totale controtendenza Questa è molto simile invece alle foto che abbiamo visto qui, è in totale controtendenza a qualsiasi inseguimento della fotografia nei confronti della pittura. Qui abbiamo il linguaggio fotografico che comincia a parlare da sé, e vuole dire la fotografia è scompositiva, è distruttiva, è brutta dal punto di vista artistico, ma è lei, vuole essere lei. E naturalmente alla fine dell'Ottocento abbiamo un grandioso fotografo AC che si mette a girare per Parigi. Non va a fotografare i monumenti, i boulevard, non cerca di fare l'impressionista fotografo, ma va a cercare i cortili dismessi, i sacchi di immondizia, queste cose, queste rovine della metropoli. Da questo, ecco, già questa fotografia e quella di prima sono più violente. Qui le cose non vengono fatte essere, ma vengono denudate, non vengono disvelate, fatte venire incontro, ma ci vengono buttate addosso. Queste sono cose di una nudità nel loro essere ruggini. Queste sono cose, diciamo, i rifiuti tecnici della metropoli. Ecco, queste sono cose che vengono denudate ai nostri occhi. Allora, qui non c'è scambio di sguardi con queste cose. È come se a un macchinario rispondessero altri macchinari. Allora, anche Benjamin nei suoi saggi parla di questo occhio senza sguardo, che è quello della fotografia, di uno sguardo che è minaccioso, inumano, barbarico. Cioè, il simbolo è plastico, armonico, immediato. Invece queste fotografie acquistano la logica della allegoria. Perché dell'allegoria? Che cos'è un'allegoria? Questa è un'allegoria, è una dimensione allegorica. Questa immagine, Hogarth, avrei preferito portare un'allegoria barocca, ma insomma questa va bene lo stesso, questa immagine è un'immagine composta, frammentata, spezzata, non c'è niente di armonico in questa immagine, sono tanti pezzi messi assieme e tanti pezzi che vanno come decifrati. Allegoria vuol dire parlare d'arte, non è l'impatto immediato che può avere per esempio un'icona. Il volto di Cristo è il simbolo per eccellenza, lì non c'è niente da interpretare, c'è l'immediatezza che mi parla dell'immagine. Qui invece la dimensione di shock o di diciamo di controtendenza ci obbliga a capire, a decifrare. Ma questa immagine, la logica che regge questa immagine, è la stessa logica di questa immagine. Qui siamo nel dadaismo, 1920, anche qui la violenza di questa immagine. Questa è un'immagine composita, Dada. Dada, vedete, ci sono pezzi di fotografia montati con pezzi di scrittura, e come dicevano i dadaisti, questi quadri non erano proposti per essere goduti, ma dovevano essere sparati come una pallottola contro l'osservatore. Sparati come una pallottola. Non solo, ma sia, quindi da questo punto di vista, sia Benjamin che Jung sposano totalmente questa logica, questa violenza, questa destrutturazione dell'immagine simbolica. Entrambi sposano una seconda cosa importantissima, e cioè che l'arte non è più autonoma. Cioè non è più l'arte, il discorso dell'arte non si esaurisce più nel fare essere le cose, ma l'arte deve indurre comportamenti. Questo è un passaggio di enorme importanza, deve determinare comportamenti, deve per bene mobilitare le masse, per Jung essere un'arma offensiva applicata in politica. Quindi qui siamo in una dimensione dell'arte che non è più quella di un dialogo, di un monologo, di un dialogo intimo con le cose, con le idee, con le figure, ma l'arte deve essere usata. Che cos'è che ci dice Benjamin? Bene, allora, che cos'è che impedisce a tutti noi di perderci in questa arte? Che cos'è che ci impedisce, quando vediamo questa cosa, di perderci? Lui dice, bene, la cosa che dovremmo fare è applicare alle immagini delle didascalie. Pare strano, ma la sua idea è questa: per bloccare l'associazione di idee che una immagine ci dà, dobbiamo applicare delle didascalie, dobbiamo fornire queste immagini di scritture che stabiliscano un rapporto di tensione con le immagini, tali che facciano sì che queste immagini ci saltino addosso senza che noi liberiamo puramente le nostre fantasie, come si potrebbe dire, di fronte a questa cosa, o tanto più a un'immagine del surrealismo, per esempio. Ma proprio questo abbiamo qui, con cui abbiamo a che fare. Abbiamo delle immagini con didascalie. Per vostra fortuna sono state tradotte, ma è evidente la struttura. Senza quelle didascalie, chiunque di voi sarebbe di fronte a queste immagini empatizzando, cioè mettendoci dentro un po' quello che gli pare, cioè cercando di dare via libera alle proprie associazioni, mentre questo prodotto è un prodotto di altissimo livello per quegli anni. Ma la cosa divertente è che Benjamin dice: bene, le didascalie, anche queste cose sono immagini con didascalie, sono l'emblematica barocca. Allora Benjamin dice: bene, per capire la logica dell'immagine oggi, se facciamo un salto indietro, vediamo che anche l'emblematica barocca usa questa dimensione. Immagine, il versetto superiore, la spiegazione inferiore. Quindi l'idea morfologica di queste cose è molto lontana. Cioè nel barocco queste cose si contrappongono come logica dell'immagine a quel ritratto di cui dicevamo prima. Nella piccola storia della fotografia Benjamin dice chiarissimamente: dobbiamo intervenire con la fotografia, la didascalia non diventerà per caso forse uno degli elementi essenziali dell'immagine fotografica? Dice: dobbiamo fare in modo di arrestare l'associazione di idee, dobbiamo pretendere dal fotografo la capacità di dare alla sua fotografia quel commento scritto che la sottrae all'usura della moda e le conferisce un valore d'uso rivoluzionario. Ma affermeremo con la massima energia questa esigenza se noi gli scrittori ci metteremo a fare fotografie, che è esattamente quello che fa Junger. Junger è uno scrittore che non si mette a fare fotografie, ma prende fotografie e ci mette la didascalia. Quindi questo, in quegli anni, da Junger e da Benjamin era considerato il livello eccelso di sfruttamento non regressivo, non reazionario del medio fotografico. Tant'è vero che Benjamin si rifà a questi celeberrimi montaggi fotografici di John Hirschfeld, in cui abbiamo la stessa struttura dell'emblematica barocca. Abbiamo un'immagine, abbiamo il versetto superiore e il commento inferiore. Queste sono immagini famosissime. Anche qui, vedete, queste sono immagini altrettanto violente di quelle che abbiamo. La logica è esattamente la stessa in entrambi gli autori. Immagine e scrittura, immagine e didascalia. Queste sono molto famose. Ancora l'importanza della didascalia. Allora, da questo punto di vista è evidente che Junger, e siamo a Junger qua, addirittura va oltre l'idea beniaminiana. Junger ci propone esattamente questa struttura. Questa è una pagina del Mondo Mutato. Sono scelte alcune immagini che vengono commentate in modo stridente da alcune fotografie. Cioè, in pratica, Junger ci propone una sorta di blob della sua epoca commentato. Allora, questi prodotti sono effettivamente prodotti dal punto di vista formale. Io dopo li potete vedere, dal punto di vista formale entrambi gli autori sono vicini in questa considerazione. Che cos'è che li differenzia invece? Qui veniamo un po' alle cose meno simpatiche da sentire forse, ma che... Allora, Benjamin dice chiarissimamente, ma siamo negli anni 30, io che non sono così giovane, ma neanche così vecchio, capisco che userò tra poco una parola che può essere un po' in disuso oggi, che forse spiega poco. Però Benjamin la funzione che ha questa immagine, ha una funzione che dovrebbe essere di risveglio, di disincanto. In pratica queste immagini devono essere in grado di rompere una dimensione, diciamo così, narcotizzata, in cui il collettivo rivoluzionario, come lo chiamava lui, si trovava. In pratica queste immagini per bene devono avere la capacità di imporre al fruitore una fruizione valutativa, critica del momento. In questo senso quest'arte è politicizzata. Le immagini, queste immagini, come lui, lo stesso ruolo che lui attribuiva al teatro di Brest, devono avere la capacità di risvegliare colui che le vede. Cioè l'impatto che queste immagini devono avere è quello di creare questa dimensione di risveglio. Allora passo a... Che cos'è? Rispetto a che cosa bisogna risvegliarsi, secondo Benjamin? Al modo in cui il fascismo usa le immagini, usa la propaganda, usa il cinema, la fotografia. È notorio che il fascismo, il nazismo in particolare, ebbe una grande capacità di sfruttare i mezzi di comunicazione di massa. Allora l'idea di Benjamin è questa: ci deve essere un modo di fare fotografia che non sia generatore di paralisi, di narcosi, di anestesia collettiva, ma di risveglio. Da questo punto di vista, naturalmente il suo oggetto polemico sarà proprio Jünger. Allora dobbiamo cercare di capire, mi sto arrivando alla conclusione, che cosa vuole Jünger con le sue immagini, qual è il ruolo che Jünger dà alla fotografia e al cinema, che non è del tutto identico a queste immagini. Allora, l'idea di Jünger è che debba la fotografia essere al servizio della mobilitazione totale. Questo è un punto assolutamente fondamentale. Ora, per mobilitazione totale, in prima istanza, noi dobbiamo concepire che cosa? L'immagine è quella dell'alveare, della corazzata, che l'alveare è del tipo umano come di un'ape, o nell'ambito della corazzata, la nave corazzata, l'ha detto al pezzo. Perché l'alveare? Perché nell'alveare tutti hanno il loro ruolo. Nell'alveare, nel formicaio, quando c'è un attacco, immediatamente tutti prendono posto, immediatamente tutti sono pronti a sacrificare se stessi per il bene del formicaio. Esattamente come l'addetto al pezzo della corazzata sa perfettamente cosa deve fare. Da questo punto di vista la mobilitazione totale di Jünger è una macchina con anima, una macchina con anima. Questa macchina, quest'anima, chiamiamola esperienza del fronte, chiamiamola socialismo prussiano, chiamiamola nazionalismo, realismo eroico, quello che è importante è che nell'ambito della mobilitazione totale c'è un senso comune del destino. Noi ci mobilitiamo perché qualcosa ci unisce. Ci unisce. E ci sono vari passaggi di Jünger da questo punto di vista. Lui scrive nel lavoratore la felicità di essere inseriti in organizzazione, la cui attività tecnica vive nella carne e nel sangue di ogni singolo che ne faccia parte. Un autentico dominio di ordine e subordinazione, di comando e obbedienza, una disciplina spontanea, un nuovo e diverso concetto di libertà. Nel 27 scrive: dobbiamo sacrificare la nostra libertà, rinunciare a noi stessi come singoli e fonderci in un grandioso circolo vitale nel quale l'individuo conta tanto poco quanto una cellula che nella separazione dei corpi deve morire al vibrare di ogni nuovo pistone, al girare di ogni nuova ruota attorno al proprio asse. Siamo tanto più saldamente concatenati in questo circolo. Ecco l'idea di Jung della mobilizzazione. La fotografia per Jung deve avere la funzione, è un'arma al servizio del tipo, cioè deve essere in grado di produrre e determinare l'adeguatezza di ciascuno al grande meccanismo. Deve saper raffigurare questo nella sua testa. Queste immagini, allora abbiamo, io le ho scelte da qui, ma non è detto che sia autorizzata questa scelta. Queste sono le immagini. Le immagini. Allora, questa è l'idea, la fotografia per Junger, ma non dico che siano queste foto, alcune foto. È questa idea che la fotografia deve mobilitare le masse, non nel senso della loro liberazione risvegliante, ma la fotografia, il cinema, i mass media debbono disciplinare le masse, cioè far sì che le masse siano perfettamente integrate in questa mobilitazione. I mezzi totali, la radio e il film, dice, sono forme particolari di disciplina. Ecco allora l'idea che esattamente come colui che domina la centrale elettrica si possono dominare le energie delle masse. Questa idea è quella che ci propone Jung. Ancora, queste sono idee che vengono, di fatto, la fotografia, il cinema, rientrano in uno schema di disciplinamento collettivo e quindi di anestesia collettiva, di narcosi collettiva, al cui interno ci troviamo. C'è un'altra accezione, e concludo, sto finendo. Questa è la mobilitazione totale che secondo me può essere effettivamente concepita, come direbbe Benjamin, come, tra virgolette, fascista. Perché? Perché riporta la logica della mobilitazione totale a una volontà di appartenere a un organismo totalitario, a un marchingegno totalitario, arricchendolo della propria disponibilità a ubbidire. Libertà di ubbidire. Questo è il prussianesimo. Il prussiano è libero di ubbidire, la sua logica. Da questo punto di vista, probabilmente ci sono una serie di fotografie qua dentro che possono risvegliare in noi questa dimensione. C'è però un'altra cosa che io ho notato in queste fotografie, che è quella che invece non è la dimensione del fascismo e del nazismo degli anni 30, ma che guarda all'oggi. E qui le cose che ha scritto Maurizio Guerri sono estremamente interessanti e importanti. Però, se guarda all'oggi, io sono tentato di dire, ciò che ci insegnano certe foto, le vedremo, di Jung, non parlano più di mobilitazione totale, ma di smobilitazione totale. Perché oggi non è più concepibile l'idea della, cioè chi di voi può concepire l'idea della corazzata o dell'alveare? Cioè, com'è possibile pensare oggi al comune destino dell'umanità o al comune destino di un popolo o al comune destino di una nazione in cui ciascuno si sente proprio libidicamente disponibile a far parte dell'organismo, responsabile della sua sussistenza al limite del proprio sacrificio? Questa dimensione di simbiosi che c'è tra l'uomo e la tecnica nella mobilitazione totale degli anni 30 di Jung, io direi oggi molto più facilmente non è la corazzata l'emblema, il transatlantico, la nave, il Titanic, dice lui. Cioè noi oggi siamo più smobilitati che mobilitati. Lui parla proprio di noi come passeggeri di questa nave di cui non siamo drammaticamente pezzi, ma siamo puri passeggeri, per l'appunto. Siamo qualcosa che naviga all'interno di questa transatlantico che io lo definirei in termini fiscottiani un panopticum spettacolarizzato. Noi siamo oggi all'interno di un contesto per cui non siamo mobilitati in quanto parti di un grande organismo, di un destino comune. Siamo smobilitati, cioè ciascuno di noi di fatto segue la logica dello spettacolo, della pubblicità, della televisione, della diffusione capillare. Non c'è un senso comune, un senso destino, un senso anche dell'emergenza. Però quando vediamo cose di questo genere, pubblicate appunto nelle immagini di Jung, ecco, Jung secondo me vede questa dimensione. Allora, qui io, è una domanda che ho già fatto a Maurizio e gliela rifaccio, qui queste immagini non sono minimamente paragonabili a queste. Cioè il tipo di mobilitazione di massa che queste immagini ci fanno vedere non sono quel tipo di, diciamo, di mobilitazione che si ha di fronte in situazioni come queste. La spettacolarizzazione dell'esistenza in cui ciascuno di noi è delle responsabilità, cioè non è simbioticamente legato a qualcosa ma è svuotato di qualcosa. Qui non è il lavoratore ma il consumatore il protagonista di queste situazioni. Qui la legge non è solo subordinato a un organismo di dominio, ma credo di essere protagonista di un organismo che non domino, che è l'organismo del consumo di massa, dell'organizzazione di massa, dello spettacolo, dei media e via di seguito. Allora, da questo punto di vista, io credo che inattuale, francamente, sia la mobilitazione totale. E questo, permettetemi, non so se qualcuno lo pensa ancora, ma credo che sia veramente inattuale la mobilitazione totale come Jung la pensava negli anni 30, se non altro perché l'esperienza della storia che abbiamo noi oggi non c'è più. Quell'esperienza della storia che avevano loro negli anni 30 come storia drammatica, come storia di uno stato d'emergenza, d'eccezione in cui tutto si decideva, questa cosa è passata. E quindi da questo punto di vista io direi che lo Jung della mobilitazione totale degli anni 30 è uno Jung inattuale, è improponibile oggi, non spiega niente oggi. Invece, secondo me, spiega moltissimo lo Jung di questa, scusate la battuta, smobilitazione totale, cioè S-linetta mobilitazione totale, che al tempo stesso noi tutti teoricamente siamo mobilitati dal mercato globale o cose di questo, ma siamo per essere smobilitati, non c'è questa esperienza forte che ci unisce. Un ultimo appunto, io quanto ho parlato?
Non lo so, ma
un ultimo appunto su Benjamin. Benjamin aveva l'idea che le immagini potessero avere un impatto tale nella gente da farla risvegliare, da farla. Aveva l'idea che le immagini potessero essere la miccia che accendeva le polveri della rivoluzione. Ecco, da questo punto di vista, secondo me, Benjamin non è più attuale. Non c'è niente da fare. Cioè, se noi abbiamo stabilito che nel moderno, nella nostra epoca attuale, nel postmoderno, scusate, le immagini sono finzioni, sono simulazioni dietro le quali ci sono solo simulazioni, noi siamo talmente abituati a vedere questa simultaneità di schermi negli studi televisivi in cui tutto è simultaneo a tutto, tutto si neutralizza a vicenda. Com'è possibile pensare a quella logica che Benjamin intendeva per cui c'è un'immagine che fa talmente scioccante che impone una rottura? Questa idea secondo me di Benjamin è completamente fallita. Cioè, meglio, è storicamente venuta a esaurirsi con l'idea della rivoluzione, con l'idea della classe, con l'idea del soggetto storico, di una rottura. Oggi queste rotture non ci sono. E quindi inattuale da questo punto di vista è anche bene. Ma una sua residua attualità, tuttavia, secondo me, dobbiamo trovarla in questa sua idea che ci possano essere dei prodotti fotografici, cinematografici, che anziché aumentare il livello di narcosi, in qualche maniera lo sospendano, o in qualche modo, per quanto poco, ci facciano capire come funziona il mezzo e ci rendano più capaci di non addormentarci o di risvegliarci, per quanto poco, se non altro a livello individuale. Allora, la conclusione mia è questa. C'è un passaggio di Jung in cui dice che la fotografia aumenta la capacità di vedere se stessi come un oggetto. Questo vuol dire che la fotografia rende l'uomo capace di controllare al punto tale quel tipo di sofferenza che lo aggredisce nei confronti di una grande macchina, per esserne parte e poter partecipare di questa macchina. La foto è una di queste cose. Bayon direbbe, o meglio, io vorrei dire, la fotografia, forse è vero che aumenta la capacità di vedersi come un oggetto, io direi però che forse dovrebbe avere la capacità di far vedere noi stessi come soggetti, cioè come capaci di non farci, non so, sedurre, narcotizzare, anestetizzare dall'universo delle immagini, che purtroppo oggi è diventato talmente enorme che quello che sto dicendo può sembrare quasi un'utopia.
Ringraziamo tantissimo il professore perché ha fatto veramente una bellissima relazione, tenendo anche insieme un po', diciamo, la filosofia della storia, in senso teoretico di queste immagini, e poi con tutta il retroterra estetico, appunto, su cui del passaggio fra pittura e fotografia. Stimolato da queste considerazioni, aggiungo anche una questione da porre a Maurizio. Io molto affascinato da questa cote estetico del tuo discorso e da questa veramente bellissima spiegazione del passaggio fra pittura e fotografia, che io interpreto anche all'interno di quella filosofia della storia di cui parlavo prima in apertura, cioè la fotografia stessa, non queste fotografie, la filosofia stessa, secondo me, è da interpretare nell'ambito di una nuova interpretazione dell'immagine, come tu ci offrivi, ed è proprio questa nuova interpretazione dell'immagine che si lega a quel senso nuovo della storia. L'immagine ha un nuovo significato perché la storia non è più interpretata come era interpretata prima, questo momento della storia. Però una cosa, invece, un elemento, diciamo, di dissenso rispetto alla tua relazione, naturalmente solo per stimolare una discussione, ed è qui che mi rivolgo a te, Maurizio, se magari riprendiamo queste cose, e invece su, naturalmente non è un passaggio, diciamo, contingente, ma è anche un elemento decisivo della tua tesi, la discontinuità tra mobilitazione e smobilitazione. Come se la mobilitazione, appunto, appartenesse all'immagine, ancora all'epoca jungeriana, diciamo jungeriana nel senso del truco della sua vita, perché Jung è morto alla fine del secolo scorso, come voi sapete, a 102 anni. E la smobilitazione come cifra della nostra epoca. E allora da qui lì l'attualità di Jung. Io invece individuo degli elementi di continuità fra mobilitazione globale e smobilitazione. E tu hai posto nel tuo discorso il termine medio che unisce questi due estremi e queste due epoche, diciamo. La massa. Nella mobilitazione globale, quell'immagine dei radori nazisti e che Junger mette vicino anche al funerale di Lenin, non so, negli Stati Uniti, se non mi sbaglio, ad una serie di immagini dove domina l'elemento della massa. Secondo me è totalmente in linea col processo di desoggettivizzazione che poi ha creato il consumatore, come tu dicevi. Allora lì invece c'è tutta, secondo me, l'attualità di Junger e quella filosofia della storia che chiamavo prima. In questa continuità. Allora, Benjamin sì, come l'hai presentato qui, veramente io li vedo un elemento di arcaicità, in Benjamin, perché lì veramente lo vedo inattuale, è bellissimo, la proliferazione dell'immagine attuale assorbe i significati dell'immagine stessa. È come chi vuole andare contro la televisione facendo un programma televisivo, naturalmente, no? Viene sempre prima la televisione, la forza della televisione del suo tentativo. Allora, volevo chiederti questo, Maurizio, questo processo di desoggettivizzazione, che traccia una linea di continuità fra mobilitazione globale e smobilitazione globale,
fra operaio e consumatore, come la mettiamo questo progetto di desoggettivizzazione con l'idea della banalità del male dell'area? Perché io vado lì, insomma, per me è attuale quell'idea dell'area esattamente come attuale il senso delle immagini che qui Junger ci propone. Te lo lascio a te, se vuoi.
Allora, innanzitutto grazie alla Fondazione per aver voluto accogliere questa mostra, grazie alla dottoressa Palmarini, al dottor Assel e al dottor Schiavi, che appunto hanno accolto con entusiasmo e hanno organizzato anche da un punto di vista espositivo una mostra di grandissimo livello. Dunque, io ero quasi deciso ad abbandonare l'idea di intervento che avevo progettato per buttarmi in questa mischia e quindi iniziare immediatamente la discussione. Però credo che nel mio intervento ci siano degli elementi che forse sia di carattere storico che di carattere, ma anche di carattere, come dire, più teorico, che possono fornire degli elementi ai nostri amici che sono venuti a trovarci e che giustamente magari sono più interessati a questi elementi che non invece alle nostre discussioni così molto che potrebbero apparire anche un po' esoteriche. Ecco, innanzitutto vorrei cercare di rispondere a una domanda che è necessaria farsi e che giustamente anche credo i nostri amici si sono fatti, ovvero il fatto che senso ha riproporre una mostra di libri fondamentalmente di fotografie degli anni 30. Evidentemente non è mia intenzione quella di spingere i visitatori a una sorta di mobilitazione totale, non ho alcun intento di carattere meramente, per così dire, archeologico. Il tema che la questione che a me interessava e che interessa tuttora e per cui poi ho deciso di proporre la pubblicazione almeno di uno di questi volumi, probabilmente un secondo uscirà nei prossimi anni, è una questione estremamente importante che è quella, diciamo, che dà il titolo e la risposta alla domanda contenuta nel titolo della mostra, cioè la normalità della violenza. Io credo che attraverso i suoi atlanti fotografici, oltre che appunto nei suoi scritti di carattere teorico, Junger sia riuscito a dare una chiave di lettura di tipo filosofico, sia riuscito ad aprire un varco all'interno di una coltre nebulosa che per certi versi tuttora ci avvolge. Potremmo dire che forse non ci sono. Ci sono questioni che di carattere, a mio avviso, eminentemente filosofico, come ad esempio la guerra, come ad esempio il terrore, che nonostante su questi argomenti ci siano pubblicazioni di ogni genere e tipo, tuttavia è che l'informazione costantemente utilizzi questi termini, probabilmente proprio termini come guerra, come terrore, come violenza, sono termini che appunto hanno perso il loro senso oppure hanno una infinità di sensi. Bene, attraverso questi atlanti fotografici Junger di fatto, a mio avviso, risponde in maniera chiara e cerca di mettere a fuoco per quanto possibile questo genere di questioni. Se noi ci pensiamo bene, e questo è un filo conduttore che attraversa tutte le fotografie che che potete vedere qui all'interno della mostra, oggi non c'è sentimento più diffuso a livello individuale e collettivo se non un senso di terrore, che viene percepito di volta in volta, come sappiamo, sul piano politico, sul piano religioso, sul piano morale, sul piano igienico-sanitario, una sorta di terrore quotidiano per ciò che può far crollare le nostre certezze, una sorta di terrore per un invisibile nemico che dall'esterno starebbe per distruggere la nostra democrazia, la nostra pace, o addirittura la nostra stessa vita. Queste fotografie, se probabilmente se vogliamo trovare un filo conduttore a tutte queste fotografie, bene, questo filo conduttore è da ricercare proprio in questa dimensione del terrore. Noi abbiamo anche una risposta oggi a questo genere di terrore, una risposta che ci viene propinata costantemente dalla politica, dalle amministrazioni, dall'informazione, dai cosiddetti opinion leaders, e cioè che al terrore si pone rimedio prevenendo, aumentando i controlli, limitando i movimenti, schedando, informatizzando, registrando. E come sappiamo, appunto, dopo l'11 settembre anche l'Occidente si è accorto che esistono delle guerre, spesso anche sappiamo intraprendendo quelle che con un orrido eufemismo vengono chiamate operazioni di polizia internazionale, guerre contro quelli che di volta in volta sono individuati come i cosiddetti stati canaglia. Bene, Junger, proprio negli anni in cui componeva questi atlanti fotografici, scriveva che oggi il terrore minaccia di mutarsi in elemento, ossia in dispositivo delle nuove strutture di potere davanti alle quali il singolo è disarmato. Evidentemente questa affermazione potrebbe valere tranquillamente anche per oggi. Ma questo terrore che normalmente noi siamo abituati ad attribuire a un pericolo che viene dall'esterno, questo terrore che ci assedia in ogni ambito dell'esistenza, proviene davvero dall'esterno? Il terrore che ci insidia proviene davvero da ciò che è rappresentato come altro rispetto a noi stessi? La democrazia globale, figlia del progresso illuministico e del libero mercato, deve guardarsi da pericoli esterni, o è forse proprio quello che Junger chiamava già negli anni 30 l'impero del lavoro che produce queste forme di terrore sistematicamente al proprio interno? L'aspetto che io trovo interessante, fondamentale, di un autore come Junger e anche appunto dei suoi atlanti fotografici, e che Junger di fatto inizia ad affrontare questo genere di domande già alla fine della Prima Guerra Mondiale. L'esperienza terrificante di soldato di trincea sul fronte occidentale lo spinse a comprendere che cosa si fosse compiuto con la Prima Guerra Mondiale, se e come quell'evento epocale che è stato la Prima Guerra Mondiale avrebbe deciso del futuro dell'Europa e del pianeta. Conclusa la Prima Guerra Mondiale, l'Europa si presentava, e le fotografie lo testimoniano, qualora ce ne fossimo dimenticati, come un ammasso fumante di cadaveri e macerie. Junger si domanda dove era finita la civilissima Europa, con il suo raffinato diritto internazionale, i suoi sottili rapporti diplomatici. Junger si domanda cos'era successo alla sua arte, alla sua filosofia. Se ci pensiamo bene, soltanto un'ottantina d'anni separano le parole con cui Goethe chiude il Faust dai primi stermini di massa a opera dei gas e dei bombardamenti aerei. Junger si domanda da dove proveniva quel conflitto che per la prima volta aveva trascinato in guerra l'intero pianeta, che aveva guadagnato un ulteriore elemento, l'aria per lo svolgimento dei conflitti, che aveva spinto sistematicamente la morte fin dentro le case, che aveva saputo convertire l'illimitato apparato tecnico in una incontrollabile macchina da guerra e che aveva mutato lo scontro armato in una serie diffusa di atti terroristici. Ecco, io credo che il primo punto di estrema importanza del pensiero e anche di questo modo di pensare per immagini di Junger stia nella capacità di porsi delle domande su temi che molto spesso ancora oggi a fatica riusciamo a mettere a fuoco, che a fatica anche solo riusciamo a pronunciare e a delimitare. Junger, in questi Atlanti scritti appunto scritti e composti negli anni 30, riuscì a vedere che nonostante le ostilità dichiarate del primo conflitto mondiale si fossero concluse, quella violenza e quel terrore che avevano caratterizzato il primo conflitto bellico non cessavano comunque di abitare il mondo, non solo perché appunto, come noi oggi possiamo evidentemente sapere, si stava approssimando una nuova e ancora più terribile guerra, ma soprattutto perché la violenza e il terrore dopo la prima guerra mondiale avrebbero assunto una forma tale da rendere possibile la loro penetrazione nel tessuto della società, anche in stato di pace, fino a non essere più percepiti come tali, fino a essere sentiti come normali. Qui c'è un punto nella interpretazione jungeriana delle guerre mondiali che io trovo estremamente importante dal punto di vista filosofico, e cioè che Junger non si lasciò mai ingannare dopo aver esperito la vita sul fronte. La prima guerra mondiale non fu una guerra tra nazioni. La prima guerra mondiale, ancora noi oggi a scuola, fu il trionfo del nazionalismo, continuiamo a leggere sui manuali di storia. Bene, Junger ci dice che tutto questo è falso, che tutto questo è una menzogna. Le guerre mondiali, secondo Junger, sono la modalità principale di dispiegamento e di imposizione di quello che lui definisce un nuovo modo di vivere. Con la prima guerra mondiale viene coniato, lui utilizza questa immagine metallurgica, si butta il metallo fuso dentro a un nuovo stampo, l'uomo viene rifuso di nuovo per tirarne fuori qualche cosa di nuovo. Bene, il processo di fusione avviene nel corso della prima e della seconda guerra mondiale. Qual è la cifra di questo nuovo uomo che viene coniato nel fuoco della prima guerra mondiale? Il lavoro come totalità dell'esistenza. Il mondo, l'uomo diventa mera funzione di un sistema lavorativo e il mondo, scrive ancora Junger, inizia a essere concepito come una officina planetaria. Un'officina planetaria, e qui, come dire, per appuntati inizio a rispondere forse alle questioni importantissime poste tanto da Davide e da Giovanni, un'officina planetaria dove il comfort e il terrore si convertono inavvertitamente, l'uno nell'altro. C'è un modello che spiega in maniera estremamente efficace, credo, la modello cui in precedenza già il dottor Gurisatti ha accennato, un modello che spiega il rapporto dell'uomo con la tecnica, il rapporto dell'uomo con il lavoro e il rapporto dell'uomo proprio con la fotografia, come peraltro attraverso un percorso estremamente sintetico ma efficace ci è stato esposto dal dottor Gurisatti. C'è un modello appunto che per Junger è fondamentale ed è il modello dell'anestesia. Scrive Junger: L'anestesia si presenta da un lato come un affrancamento istantaneo dal dolore, mentre dall'altro essa trasforma il corpo in un oggetto che rimane aperto per l'intervento meccanico come materia senza vita. Bene, questo è il mondo in cui noi viviamo. Il mondo della tecnica è questo: sottrarsi istantaneamente, analgesicamente, all'esperienza diretta del dolore, per rendersi disponibili a un intervento meccanico, appunto, come materia senza vita. Io mi emancipo istantaneamente dal dolore, ma questa mia emancipazione la pago con una intrusività maggiore del sistema tecnico e lavorativo all'interno della mia dimensione organica. Con la Prima Guerra Mondiale Junger vede una vera e propria mutazione genetica dello scontro bellico. La guerra non è più quel duello da soldatini, quel duello rituale che avevamo ancora nel corso delle guerre napoleoniche. Non è più la continuazione della politica con altri mezzi. La Prima Guerra Mondiale è la realizzazione subspecie bellica della fusione di lavoro e guerra, una nuova situazione che produce l'annullamento del confine tra civile e militare. Come sappiamo, la Prima Guerra Mondiale è il primo conflitto dove i civili vengono coinvolti non per caso ma sistematicamente, non per rappresaglia ma perché la guerra si fa così. La Prima Guerra Mondiale è il primo conflitto all'interno della storia dell'uomo dove il ricorso alle armi di annientamento diventa normale, sistematico. Un processo, quello che si inizia con la Prima Guerra Mondiale, che culminerà da un lato nei lager e dall'altro nei bombardamenti punitivi delle città tedesche e nell'uso dell'atomica in Giappone. Bene, che cosa vede Junger tornato dal fronte? Che cosa riesce a comprendere Junger che ancora a noi interessa? Che quella nuova dimensione del lavoro, basata sulla riduzione della natura e dell'essere umano a mera riserva utilizzabile, quella dimensione del lavoro fondata sulla normalità del rischio, sono sempre parole di Junger, e che aveva saputo rendersi totalmente disponibile al dispiegamento delle forze militari, avrebbe d'ora in poi continuato a riprodursi sotto forma di violenza normale, sotto forma di terrore quotidiano, anche terminati gli scontri dichiarati. Quella violenza esce dall'alveo del fiume, la guerra esce da quella dimensione rituale all'interno del quale era sempre stata confinata, in modi diversi, ma sempre lo stato di guerra e lo stato di pace erano qualche cosa che da sempre, da Omero, l'Occidente aveva conosciuto. Bene, quel confine è caduto. Tutte le fotografie che sono di cui si compongono gli atlanti pubblicati da Junger sono fotografie che Junger compone, Junger raccoglie tra il 1930 e il 1933. Di sotto avete i primi due volumi fotografici pubblicati da Junger, Il volto della guerra e Qui parla il nemico, e già nell'intento di voler affiancare non solo la visione della guerra del reduce tedesco che era tornato, ma di voler vedere anche come il mio nemico aveva visto la guerra, già ci rendiamo conto che Junger aveva capito molto di quella guerra. E se voi guardate quelle fotografie, fotografie che poi nei volumi sono accompagnate dalla descrizione di esperienze dirette di reduci del fronte, bene, Junger ha un obiettivo evidente, quello di mostrare che nonostante gli opposti nazionalismi, nonostante le differenti ideologie, l'immagine che si aveva del nemico era sempre comunque la stessa. Per la prima volta, scrive Junger nella introduzione al volto della guerra, le parti in causa, i nemici sugli opposti fronti, vedono il proprio nemico come un nemico dell'umanità tout court. Quello non è il mio rivale, quello non è il mio nemico, quello è un nemico dell'umanità. Evidentemente, in questo modo, per riprendere un'altra espressione che troviamo in questa introduzione al volto della guerra, il nemico viene sprofondato nell'abisso. Il nemico non è più neanche un uomo, il nemico è un mostro. Un altro elemento caratterizza la violenza alla stessa identica maniera dei tedeschi, dei francesi, degli italiani, degli inglesi. Lo spirito di coloro che combattevano quella guerra. E cioè appunto che la guerra veniva combattuta da ogni esercito, scrive Junger, come se fosse combattuta in nome dell'intera umanità. Evidentemente qui non siamo più di fronte a una guerra politica. Qui siamo una guerra che assume delle caratteristiche di crociata in nome dell'umanità, in nome della salvezza del genere umano, dove evidentemente a questo punto il nemico può essere brutalmente trattato, scrive Junger, come un pidocchio. Nel 1931 Junger pubblica un altro volume estremamente importante. Prima si richiamava l'associazione Stile Blob del modo di procedere per immagini di Junger. Bene, c'è un volume, L'attimo pericoloso, di cui avete qua una selezione di immagini, in cui Junger si rende conto di un altro aspetto che renderà la vita bellica e violenta nella sua essenza, anche quando gli scontri bellici saranno dichiarati, e cioè che il pericolo diventa un elemento normale della vita. Scrive Junger, la guerra mondiale non è tanto una guerra tra nazioni, quanto una guerra tra due epoche. Da un lato l'epoca che considerava la sicurezza borghese come il cardine fondamentale dell'esistenza individuale, dall'altra una nuova era, nata appunto dal conflitto mondiale, per la quale il pericolo non è che l'altra faccia del nostro ordine. Il pericolo dunque non è più considerato come un elemento di interferenza rispetto ai principi di ordinamento del mondo, i vecchi ordinamenti, ma anzi inizia a imporsi il pericolo come elemento costitutivo del lavoro, dell'economia, della politica, dell'esistenza del singolo in ogni suo aspetto, fino all'assorbimento del tempo libero nella dimensione del lavoro. Anche il tempo libero, e molte fotografie lo testimoniano, ruotano intorno alla dimensione del pericolo. L'ultimo volume curato da Junger è Il mondo mutato, quello di cui ho curato l'edizione italiana. A mio avviso è il volume fotografico più importante curato da Junger. Un libro suddiviso in capitoli dai titoli già estremamente significativi: Il crollo degli antichi ordinamenti, Il volto mutato della massa, Il volto mutato del singolo, La vita, Mobilitazione, Imperialismo. Nel suo complesso quest'opera fotografica è concepita come un sillabario, è proprio il sottotitolo che lo spiega, come un sillabario di immagini, in cui si esprimono sul piano ottico quegli eventi, secondo Junger, essenziali, che caratterizzano la logica imperiale del mondo del lavoro e attraverso cui è possibile dare forma a un nuovo atlante della vita contemporanea. Ecco, questo a mio avviso è l'obiettivo fondamentale di Junger: creare un atlante del mondo contemporaneo, andare alla ricerca delle linee di forza che avrebbero caratterizzato la vita planetaria, la vita del lavoratore, dopo la fine dei conflitti bellici. In alcune didascalie questa esigenza risulta estremamente chiara. Bene, il mondo mutato, questo atlante, è, potremmo dire, l'ideale concretizzazione dell'idea jungeriana che l'obiettivo della macchina fotografica sia un punto di vista privilegiato per poter cogliere l'espressione degli uomini e delle cose sotto la pressione dinamica di un'unica forza. Un'unica forza che è prodotta, lo abbiamo detto prima, dalla fusione di guerra e lavoro. Attraverso questo viaggio nelle immagini, Junger voleva scioccare, voleva buttare in faccia all'essere umano del XX secolo che cosa l'uomo stava diventando. Gli antichi ordinamenti, i sistemi politici, gli assetti giuridici, i valori teologici e morali continuano a essere efficaci solo nella misura in cui sono funzionali al dispiegamento planetario della produzione del lavoro e del controllo delle masse. E qui, a mio avviso, c'è un punto fondamentale che, come dire, rende chiaro che Junger non cade mai nel giochino di prendere le parti di uno piuttosto che di un altro. Junger ci mostra che è indifferente che l'obiettivo fissi le parate fasciste, le manifestazioni degli operai sovietici o le sfilate lungo le strade di New York. Comunque, noi assistiamo sempre e comunque a un'analoga disciplina delle masse, a una mobilitazione che diventa tanto più impressionante quanto più la società ha adottato un sistema politico democratico. Qui quella che appunto il dottor Gurizatti chiama giustamente, ma a mio avviso in maniera anche un po' impropria, smobilitazione, all'interno del sistema democratico di terza generazione, potremmo definirlo, contemporaneo, anche qui è in atto una sorta ancora di mobilitazione a livello collettivo e individuale, una sorta di, lo chiama Junger, lo Junger degli anni 50 e 60, una sorta di ordinamento automatico, che l'essere umano appunto non si fa più imporre dalle dittature, ma che l'essere umano si impone da se stesso attraverso una miriade di pratiche di vita e una miriade di pratiche di vita che lo riducono, scrive ancora Junger, a un collaboratore al controllo di se stesso. Non c'è più nemmeno bisogno che qualcuno ti dica dove andare e che cosa fare. In una delle pagine, a mio avviso, più folgoranti di Al muro del tempo, siamo quindi nello Junger degli anni 50, Junger parla del movimento assolutamente omologante delle masse di oggi, paragonando il movimento della dal punto di vista della comunicazione, dei valori e delle mode, di questa uniformazione, non più appunto come un sottoporsi delle masse al capo, ma come di una sorta di magnetizzazione. Junger dice: ormai dobbiamo ricorrere alle parole della fisica, alle parole dell'elettromagnetica per riuscire a capire ciò che accade. Le masse, scrive Junger, oggi si muovono come la limatura di ferro sotto l'influsso di un magnete. Per quale ragione lo sguardo fotografico sarebbe uno sguardo privilegiato, secondo Junger, per riuscire a cogliere questi aspetti? Credo che Giovanni prima ce l'abbia spiegato in una maniera estremamente chiara e allo stesso tempo approfondita. Lo sguardo meccanico della macchina fotografica è per sua natura intrusivo e violento, scrive Junger. La fotografia rappresenta, secondo Junger, un modello di visione che per sua essenza tende ad abolire l'esperienza la separazione tra pubblico e privato e compie il primo passo verso quella, verso la realizzazione di quella controllabilità globale che si impone poi, vediamo oggi nel mondo contemporaneo, come l'unica risposta al terrore politico, sociale e igienico che assedia la vita contemporanea. La macchina fotografica è, scrive ancora Jung, l'analogo sul piano ottico dell'anestesia. Permette all'uomo di vedere, di esperire dal punto, o meglio, di non esperire sul piano visivo cose che difficilmente potrebbe sopportare a occhio nudo, permette la replicazione illimitata di queste immagini, è una sorta di schermo che da un lato protegge e dall'altro rende accessibile una sempre maggiore intrusività tecnica all'interno di quello che Jung chiama l'organismo. Oggi ci domandiamo spaesati da dove provengano le diverse forme di terrore da cui ci sentiamo assediati. Ci chiediamo chi o che cosa intenda porre fine alla nostra sicurezza. In che modo dall'esterno, dicevo, veniamo aggrediti nella nostra pace, nella nostra democrazia, nella nostra vita. Bene, l'importanza di questi atlanti, a mio avviso, sta nel fatto che Jung fu in grado di mettere a fuoco con chiarezza fin dagli anni 30 che se vogliamo comprendere la genealogia del terrore, del nostro terrore, dobbiamo guardare dentro la nostra storia, alla storia della nostra guerra, alla storia della nostra politica, alla storia della nostra scienza e alla storia della nostra economia, e a loro imporsi su scala planetaria. Solo allora Junger ci mostra, anche dal punto di vista delle immagini, inizia a essere comprensibile che la situazione di terrore in cui viviamo non è provocata da un fantomatico altro che di volta in volta ci assedia, ma appartiene alla democrazia nella sua fase globalizzata e alla propria genesi nell'ultimo atto della storia occidentale, della politica statale. Nell'appello degli stati alla mobilitazione totale per sostenere con tutte le proprie forze i rispettivi eserciti al fronte, Junger non vide soltanto uno smisurato impiego di energie per portare a termine lo sforzo bellico, ma soprattutto seppe riconoscere l'immersione di un inedito processo di fusione tra guerra e lavoro. Questo è l'aspetto fondamentale che Junger riesce a vedere in quel processo che è appunto la mobilitazione totale. Non è un caso che un saggio così breve, la mobilitazione totale, credo siano una ventina di pagine, su quel breve testo Junger ci lavora in svariate edizioni dagli anni 30, dal 1930 fino al 1980. Junger capisce che lì dentro alla mobilitazione totale, una mobilitazione totale che appunto non si caratterizza tanto per il rapporto tra il capo, il Führer o la mobilitazione, diciamo così, di stampo sovietico, il rapporto, la dimensione fordista del lavoro, ma si caratterizza per la fusione di guerra e lavoro. Questo è la caratteristica inedita, questo è l'aspetto fondamentale e, come dire, irreversibile che caratterizza la mobilitazione totale che ha luogo nel corso della Prima Guerra Mondiale. Questo è l'aspetto fondamentale, e questo aspetto fondamentale, secondo Junger, non sarebbe cambiato, dittatura o non dittatura, sistema sovietico o democrazia. La mobilitazione totale per Junger quindi è essenzialmente questo, un processo di fusione di guerra e lavoro che non dà come risultato la semplice somma delle due attività come si svolgevano in passato e come spesso tuttora noi oggi siamo abituati a pensarle, ma segna una svolta epocale, una mutazione genetica nella storia, un nuovo scenario spazio-temporale. Questo è un termine che Junger appunto utilizza nelle pagine di Al muro del tempo. Questo nuovo spazio temporale, secondo Junger, sarebbe sarebbe stato caratterizzato da una violenza normale, cioè da una violenza eroicizzata, deritualizzata, ridotta appunto a lavoro, in guerra, e di normalità violenta in pace. La mobilitazione totale, che inizia a operare allo stesso modo sui fronti e nelle retrovie della Prima Guerra Mondiale, sancisce la totale convertibilità del soldato in lavoratore, trasforma gli stati in un unico mondo liscio, per usare una terminologia diciamo più delosiana, dove è annullato il confine tra stato di guerra e stato di pace. Questo confine viene risucchiato dalla dimensione normale e seriale del lavoro, che irrompe nella sfera fino ad allora circoscritta, limitata, rituale della guerra. C'è un noto brano, a mio avviso, che spiega chiaramente questa trasformarsi della guerra in lavoro, in elemento normale dell'esistenza. L'età del colpo mirato ormai è alle nostre spalle, scrive Junger nella Mobilitazione Totale. Il comandante di una squadriglia aerea che a notte fonda impartisce l'ordine di bombardare non fa più alcuna distinzione tra militari e civili, e la nuvola di gas letale passa come un'ombra su ogni forma di vita. Ma la possibilità di siffatte minacce non presuppone una mobilitazione parziale o generale, presuppone una mobilitazione totale che si estende anche al bambino nella culla. Esso è minacciato come tutti gli altri, se non addirittura di più. Junger qui non fa il conservatore che dice: ah, che bella la guerra che si combatteva una volta. Né Junger poteva ingannarsi sul fatto che la storia da sempre è una vicenda di sangue, di oppressioni, di soprusi, anche a danno degli indifesi. Però, e questo è il punto, il sangue è sempre stato confinato in ambiti della vita particolare, religiosamente o giuridicamente circoscritti. Bene, Junger riesce a vedere che la mobilitazione totale si impone come l'annullamento dell'ultimo confine dell'esercizio della violenza, il confine appunto giuridico-politico, di cui Schmitt ha scritto la, per così dire, la nascita e il tracollo. Lo Stato perde la capacità di controllare la violenza bellica, ma se la guerra non può più essere regolamentata dagli Stati che ne vengono travolti, d'ora in poi sarà normale che la violenza bellica minacci con maggior forza aggressiva proprio chi, come appunto il bambino della culla, è privo di difese. C'è una didascalia in una di queste immagini in cui Junger negli anni 30 scrive qualche cosa che evidentemente vale proprio per la dimensione violenta oggi, per le guerre che vengono condotte oggi e, ahimè, anche per quello che accadde in Germania con l'ascesa di Hitler. L'accresciuto raggio d'azione e il carattere totale dei mezzi di annientamento comprendono la possibilità di catastrofi in sé che fanno apparire come sempre più necessaria la difesa pianificata della popolazione. In particolare si cerca di spingere tutta la popolazione civile a familiarizzare con i pericoli degli attacchi con i gas e aerei. Occorre tuttavia osservare che a queste disposizioni preventive sono meno preparate proprio coloro che a questo genere di pericoli sono esposte in modo assoluto. Bene, che cosa qui Junger riesce a vedere? Qui Junger riesce a vedere che nonostante la mobilitazione totale preveda una altrettanto capacità di difesa totale, proprio coloro che sono esposti ai nuovi strumenti di distruzione rimarranno sempre e comunque coloro che saranno più esposti a questo genere di pericoli. Qui Junger di fatto, a mio avviso, profila già quello che sarà sarà lo sviluppo del suo pensiero negli anni 50-60. Un tema che è stato accennato all'inizio proprio anche da Davide, e cioè il problema della che cosa ne rimane di quel soggetto che si è eroso all'interno dei due conflitti bellici, che ne è della libertà dell'individuo. Non è un caso che già in questi atlanti fotografici, soprattutto nell'ultimo, Junger non utilizzi quasi mai la parola soggetto e non utilizzi sostanzialmente mai la parola individuo. La parola che viene utilizzata da Junger, però, a partire già da questi atlanti, è la parola singolo. Junger vede in queste immagini che il conflitto, che il tema della libertà si sposta su un altro piano rispetto a quello classico politico della dialettica tra Stato e cittadino. Il tema della libertà, il tema del singolo, parlare di questi temi significa per Junger parlare dello scontro tragico e privo di mediazione tra l'organismo e l'organizzazione, sono i termini, i poli, appunto, di questa nuova dialettica tragica. Lo scontro avviene tra l'essere umano da un lato e i vari apparati lavorativi cui l'uomo accede e da cui riceve sempre più pressanti richieste. Da questo punto di vista, appunto, la politica si fa biopolitica. Questo mondo dove il terrore si è fatto elemento, dove la violenza scorre normalmente nel corpo della società, in cui la libertà si gioca in uno scontro tragico tra organismo e organizzazione, è proprio, a mio avviso, il mondo mutato che troviamo nel titolo principale dei volumi, nel volume principale fotografico curato da Junger. L'annullamento dei confini della guerra che si realizza e diventa operativa nella mobilitazione totale, che rende la violenza bellica ubiqua, muta la guerra da strumento politico violento ma limitato in mano agli stati in scenario. La violenza della guerra sarà d'ora in avanti, secondo Junger, non più strumento politico ma situazione. In questo scenario, secondo Junger, non vi è più alcun potere, e qui forse inizio a rispondere ad alcune delle questioni che sono state poste molto importanti sia da Davide che da Giovanni. Secondo Junger, in questo scenario non vi è più alcun potere politico classico che possa difendere e garantire la libertà del singolo. Nessuno, oggi scrive Junger negli anni 50, si fa garante della libertà del singolo. Anzi, nella nostra epoca ogni giorno può portare alla ribalta sistemi inauditi di coercizione, di schiavitù e di sterminio, diretti contro categorie sociali o estesi a interi territori. L'unica legalità oggi è rappresentata dalla resistenza. In un brano che riuscì a suscitare l'ira di Carl Schmitt, Junger precisa ancora meglio la questione. L'uomo libero può trovare il diritto solo in se stesso, poiché oggi non c'è docente di diritto civile né di diritto pubblico che possa offrirgli il necessario armamento teorico. Sarà eventualmente più facile per noi imparare dai poeti e dai filosofi quale posizione di volta in volta sia giusto difendere. Certo, Junger negli anni 50 si rende conto che tutti ormai parlano di libertà. Ma oggi, secondo Junger, parlare di libertà significa riferirsi di volta in volta a una decisione del singolo. Ogni giorno il singolo deve scegliere se tendere alla mera riproduzione della sopravvivenza, il termine esatto utilizzato da Junger è Dasein, cioè l'uomo deve scegliere se semplicemente affidarsi a una riproduzione, a una mera conservazione della propria esistenza, oppure difendere fino alla morte e dare valore quindi al proprio essere così, al proprio so-sein. Scrive Junger, certi valichi e certe mulattie si scoprono soltanto dopo aver fatto una lunga salita. Si è ormai giunti a una nuova concezione del potere, a brutali condensazioni dagli effetti immediati. Per opporsi a esse è necessaria una nuova concezione della libertà, ben lontana dagli sbiaditi concetti che oggi vengono associati a questa parola. Ma ciò presuppone che non ci si accontenti di salvare la pelle, ma che anzi si sia disposti a rischiarla. Di recente Peter Sloterdijk, nel suo Terrore nell'aria, ha osservato che in futuro ci si ricorderà del XX secolo come di quell'epoca la cui idea principale non consisteva più nel prendere di mira i corpi dei nemici, bensì il loro ambiente. Questa, spiega Sloterdijk, in senso implicito è l'idea fondamentale del terrore. Bene, io sono convinto, appunto, e questa è la, perlomeno lo spirito con cui ho voluto organizzare questa mostra, Junger seppe vedere le radici, la genealogia del terrore che caratterizza la storia dell'Occidente. Come per Junger, anche per Sloterdijk, il terrore non deve essere confuso con l'aggressione che proviene dai barbari di volta in volta e che insidia dall'esterno la pace democratica. Il terrore deve essere compreso in quanto pratica costitutiva dell'impero del lavoro, che è la propria genesi nell'ultimo atto della storia occidentale, come abbiamo detto citando Junger, della politica statale. Il terrore diventa situazione della storia, o meglio della post-storia globale, ma il frutto è l'ultimo esito, l'ultima figura della storia della politica occidentale. Junger, attraverso un tentativo di genealogia ottica del mondo mutato, a mio avviso è oggi uno dei rari autori che permetta di comprendere anche sul piano estetico la logica del terrore nella quale ci muoviamo ancora oggi e che consente così di dare un senso a una parola estremamente ripetuta a mo' di canzone da organetto ma molto spesso vuota, che è appunto la parola libertà. Vorrei concludere leggendo quattro righe con cui Junger terminava l'introduzione al secondo volume, Il volto della guerra, in cui appunto intendeva mostrare così come i nemici avevano visto i tedeschi che combattevano sul fronte della Prima Guerra Mondiale. La raccolta di queste immagini, scriveva Junger, offre non solo uno sguardo di acutezza incomparabile sullo scenario della guerra, ma può essere d'aiuto ai veri spiriti della pace, molto più che quell'europeo smalto di cortesia, dipinto dai trattati di pace e disteso come un velo sottile su situazioni minacciose, perché le possibilità di una vera e autentica pace saranno riconosciute meglio da chi sa vedere i confini e le differenze specifiche, piuttosto che da colui che assume un ingannevole quadro di eguaglianza come elemento costitutivo della realtà. Grazie.
Ringraziamo Maurizio per questa capacità anche di riuscire infatti a rispondere in corso d'opera alle varie questioni poste appunto riguardo alle cose che dicevamo prima. A questo punto, se c'è qualcuno, ecco, benissimo.
Si diceva prima, forse i poeti e i filosofi possono ispirare, in questo caso gli statisti, e perché non farli ispirare dai neurobiologi? Cerco di spiegarmi. La filosofia della mente ormai è qualcosa che non è uscita fuori dagli stretti circoli accademici, e la collaborazione che si fa un po' più estesa tra biologi, neurobiologi, filosofi, matematici, cibernetici, ci apre nuovi orizzonti, no? Voi tutti quanti conoscete l'opera di Rizzolatti a Parma, e quindi, per riprendere un discorso che sia insieme estetico e anche filosofico in senso stretto, mi riferisco al concetto di Gestalt, di queste immagini qui rispetto a queste fotografiche, rispetto a quella che forniva l'espressionismo tedesco. Queste sono immagini riproducibili, quelle no, quelle attenevano in qualche maniera, all'arte tradizionale, sia pure riformata violentemente, profondamente. Questo è rimasto meno, no? Non è andato a finire nei musei. L'altro, che si rifà all'otto, è rimasto nei musei perché è forma buona. Riprendo, esposo totalmente la categoria estetico-etica, se posso permettermi di dire, fondata sul valore. Il valore aggiunto rispetto a questo è evidente nell'opera d'arte. E poi faccio un altro, e adesso un po' fuori, ma rientro forse in tema da qualche altra parte. Wessel und Forman der Sympathie del 23, Scheller lavora sulla scuola di Baden in qualche modo, anche attraverso il filone poi fenomenologico. Ma dove è finito in Germania Rickert, dove è finito Windelband? C'è anche tutta un'altra cosa, c'è Schmidt, ma c'è anche Kelsen. E è chiaro che stasera avete trattato di questo, e non si può andare troppo oltre. Ma poiché i sistemi dendritici neurologici si ristrutturano anche sulle immagini, non solo sulle parole, il ruolo della televisione oggi è un ruolo devastante in questo senso. Perché poi l'immagine non serviva molto a una propaganda di tipo immediato, non aveva un immediato impatto sul comportamento delle masse? Perché la ristrutturazione neurobiologica, io mi occupo di questo, è lentissima. Cioè c'è una trasformazione anatomica, microanatomica dei dendriti in psicanalisi. E quindi per avere quel tipo di effetto, su cui lavora benissimo la televisione, nel lungo periodo, porta proprio a non dover più utilizzare come prima, cioè senza conoscere l'hardware cerebrale e come funzionano certe cose, e su questo costituire forse una nuova teoria.
È una domanda per gli esteti, senz'altro. Giovanni o Maurizio, insomma, partiamo per il Giovanni, che mi sembra un altro proprio.
Dunque, io avevo due domande a porre anche a Maurizio e dopo, cioè, questo insistere, adesso qui di solito il dibattito dopo non si tira fuori tutto come dire, alla fine. Allora, questo insistere, come tu hai fatto, l'idea che appunto si passa a una mera funzione del sistema lavorativo, che la mobilitazione totale è un po' questo trasferimento del soldato, no? All'interno di una funzione del sistema lavorativo. Allora, il sistema lavorativo, secondo me, detto così, è un po' generico, perché il problema è che Jung tesse anche l'apologia dello Stato, di un certo tipo di Stato, cioè non è solo il sistema lavorativo, voglio dire, no? Cioè, la Germania degli anni 30 non era solo un sistema lavorativo, è il sistema lavorativo, perché allora c'è un sistema lavorativo in America, c'è un sistema lavorativo in Russia, c'è un sistema lavorativo di qua, c'è un sistema lavorativo di là. Lui parla chiaramente di nazionalismo, cioè di un nazionalismo non solo, che lui, io ho i passi, ma non io fuori, che affonda le radici nel sangue, nel popolo, nella tradizione, nell'elementare. E questa cosa ha a che fare con lo stato di potenza, con lo stato imperialistico. Quella roba che lui chiama prussianesimo socialista o socialismo prussiano è tanto vicina al nazionalsocialismo, insomma. Vuol dire, questa cosa può sembrare l'ennesima ripercussione, ricomposizione di un tempo, però c'è un
problema dello Stato, un problema del politico, un problema del potere, insomma, non è solo un problema lavorativo. E questa è una cosa che mi sembra un po' cercare di spostare. Io parlo dal punto di vista storico, perché tu sei andato avanti parlando degli anni 50, 60, 70, eccetera, ma ritornando al problema di queste immagini che sono degli anni 30, non sono degli anni 50, degli anni 60, insomma. Ecco, questo è un discorso. L'altro discorso che volevo porti è questo, cioè l'idea, guardando queste immagini, si parla sempre di Jung come di una persona intelligente, la cui caratteristica è un forte elemento di disincanto. No, lui guarda ed è disincantato. Ma è veramente così disincantato? Cioè, ci sono, qui forse, da queste immagini, lui risulta più disincantato di quanto non sia nei suoi scritti, secondo me. Cioè, nei suoi scritti emergono elementi mitologici, culturali, arcaici, da un lato. Cioè, c'è una serie di fatti, lo stesso richiamarsi alla dimensione dell'elementare, per esempio. Cioè, lui parla della guerra come non della guerra oggi, fatta in un modo, ieri fatta in un altro, ma della guerra elementare. Lui dice che la guerra è il padre di tutti noi, che noi siamo polemos da sempre, che in ogni elemento della vita vive questa dimensione distruttiva, bellica. Ma chi l'ha detta questa? Cioè, perché deve essere così? Chi l'ha detta questa cosa? Cioè, c'è, questo è un elemento fortemente mitologico, culturale, arcaico, che non è per niente disincantato. Cioè, io ho l'impressione che, a vedere bene queste immagini, non sono tutte così disincantate. Cioè, ci sono degli elementi di reincantamento che ci fanno vedere delle cose. Cioè, per esempio, ci dicono che la tecnica ha a che fare con la guerra. Ma perché ha a che fare con la guerra? Cioè, questa idea che vediamo in queste immagini, vediamo trattori vicino a carri armati. Vediamo, eccole qua, insomma, vediamo altoparlanti vicino. Perché la tecnica deve essere sposata con la guerra? Chi l'ha detta questa cosa? Che c'è un rapporto simbiotico fra tecnica e guerra? L'ha detto lui? Ma non è mica vero che debba essere così. Cioè, originariamente la tecnica può essere anche qualcos'altro, anzi, probabilmente è molto più qualcos'altro di quanto non dicesse lui. Oppure, questa idea che appunto la tecnica sia dominio. Ma chi ha detto che la tecnica deve essere dominio? Cioè, la tecnica, un certo tipo di tecnica, a un certo tipo di livello sociale, con un certo tipo di società, è dominio. Allora, ho l'impressione che lui sia, come dire, la mia idea è che Jung non sia sempre coerente con se stesso, che sia uno un po', è uno scrittore, insomma, non è uno molto quadrato, ma ho l'impressione che spesso è scivoli in quella dimensione mitica che apparentemente lui sembra scrollarsi di dosso, avendo questo atteggiamento dell'uomo intelligente che vede le cose come stanno. Ecco, io di questa seconda immagine io sarei un attimo un po' più attento a non tessere troppo le lodi di questo aspetto di Jung, perché nei suoi testi c'è il realismo eroico, c'è il nazionalismo, c'è il tema del sangue, c'è il tema della razza. Non è sufficiente dire che non è la razza germanica, ariana contro la razza ebraica, ma sempre di razza si parla, è una questione biologica lì, è una questione, lui fa appello agli strati profondi, tutto ciò ha a che fare con il mito, con la dimensione culturale, arcaizzante della faccenda. Allora, io dico che analizzare questo tipo di immagini solo nella prospettiva del grande disincanto, della grande intelligenza con cui Jung vede il mondo, secondo me non capisce che c'è un messaggio sotto. Cioè, il messaggio sotto è che, guardando queste immagini, negli anni 30 uno era convinto che il mondo non potesse essere che questo, ma questo non è vero. Cioè, non è vero. Cioè, non è che sia solo questo mondo è finito così, in un certo modo, ma non è che questo sia il nostro destino. Perché Jung dice così, questo mondo è il nostro destino. Ma non è vero che questo mondo è il nostro destino. Che la tecnica sia guerra e la guerra sia tecnica non è il destino della tecnica. Che la tecnica sia dominio non è il destino della tecnica. Ecco, questi la parola stessa destino è più culturale di così, cioè è più arcaica di così questa cosa.
rispetto alla questione, io non sono un intenditore di, cioè, ho capito la, ecco, io credo che entrambi questi autori si trovassero a giocarsi le carte in un momento in cui di passaggio, di soglia epocale. È vero, io sono molto, molto, molto convinto di quello che diceva lei, cioè che i neuroni non sono così, cioè un po' alla volta si adattano entrambi. Bernie in particolare parla di queste modificazioni a livello percettivo che vengono indotte dai nuovi media, ma spesso noi è un po', scusate, visto che abbiamo tutti una certa età, è un po' l'esperienza che facciamo quando vediamo un videogioco. Un bambino oggi è molto più capace di seguire la velocità di un videogioco di quanto noi non siamo in grado di farlo. Allora credo che loro si giocassero un po' questa questione in una fase, anni 30, di passaggio in cui effettivamente le percezioni e le immagini non erano totalmente sintonizzate, mentre sono molto più sintonizzate, cioè voglio dire, se noi certe immagini, noi adesso le cioè questo stesso pupurrì di immagini, a noi non stupisce. Perché noi siamo talmente abituati a vivere in simultaneità, sia spaziali che temporali, per cui questi accostamenti, che secondo me erano scandalosissimi, no, per quel tempo, oggi non lo sono più, perché noi siamo abituati a vedercele di fronte queste immagini. Così. Un'ultima cosa vorrei dire, per capire bene, secondo me, la differenza che c'è tra mobilitazione e smobilitazione, secondo me è sufficiente confrontare un quadro espressionista con un quadro un po' pazzo. Cioè, l'idea mia è questa. Il quadro espressionista sorge e ci si impone, dal punto di vista della filosofia della storia, in un clima di emergenza, cioè un clima di eccezione. Queste cose, anche queste cose, nascono, io le percepisco guardandole, insomma, guardandole in una situazione di filosofia della storia di grande, l'ho chiamata in altri luoghi, cairologica, cioè tutto si sta giocando, tutto è in gioco, tutto è possibile in questo momento, il mondo può andare in un modo piuttosto che in un altro, poi c'è una situazione di grande effervescenza, diremmo noi. Ecco, io credo, e quell'espressionismo è la apre a questa dimensione artistica estremamente drammatica, tragica, in cui c'è come un bilico. Di fatto lì una partita fu persa, vinse il nazismo e persero gli altri, ma ci fu una partita giocata. Noi prendiamo un quadro di Warhol, no, o una cosa di Lichtenstein, no? Lì abbiamo questo svuotamento. Le tecniche possono essere analoghe, ma di fatto c'è questa superficializzazione dell'esistenza che ci fa vedere che cosa vuol dire smobilitazione. L'arte stessa è smobilitata, nel senso che l'arte prende a proprio esempio la TV e la insegue, non insegue la realtà, ma insegue la TV. E quindi da questo punto di vista, se voi, da un certo punto di vista, si potrebbe dire che la pop art è la riproposizione in America del dadaismo, ma non è vero. C'è questo abisso che si crea, nel senso, io direi che la pop art è l'emblema della smobilitazione totale. Perché? Perché si tratta, certe immagini che non ho proiettato perché stavo perdendo troppo tempo, siamo secondo me di fronte a questo tipo di situazione. Quindi io raccolgo molto volentieri questa idea della questa dimensione dell'arte che ha ancora da capacità di comprendere. Quindi io non so se ho risposto, perché a una certa ora sono anche un po' smobilitato, però vorrei che da un esperto come Maurizio, sempre limitandoci allo Junger di quegli anni, perché io vorrei che fare un esercizio mentale, perché lui secondo me vide prima di tutti, prima di Adorno, prima di Anders, prima dello stesso Benjamin sicuramente, prima di Baudrillard, prima di Guy Debord, cioè prima dei grandi teorici della società dello spettacolo, lui vide lo spettacolo. Cioè, ma lo spettacolo a un livello tale, lui vide che la società stava andando verso una dimensione di derealizzazione dell'esistenza.
quello di derealizzazione, cioè che le immagini valgono più della realtà. E c'è un passo interessante che tu stesso citi in varie volte, dello scritto sul dolore, in cui dice: ci sono certi avvenimenti che sono fatti esclusivamente per essere filmati, cioè non esistono in quanto tali, ma esistono solo nella logica dell'informazione. E questa, secondo me, è scritta negli anni 30, una cosa del genere, è di una lungimiranza incredibile, perché noi adesso sappiamo che cosa è successo durante la guerra in Iraq, ma quando stava succedendo la guerra avevamo talmente tante immagini di fronte, ma non sapevamo nulla. Perché? Perché eravamo convinti che le immagini ci riportassero la realtà, mentre solo lentamente la realtà vera è emersa da quelle immagini. Allora, questa cosa, secondo me, Jung l'ha visto con una lungimiranza allucinante. Benjamin veramente non l'ha vista questa cosa, cioè io sono benjaminiano convinto, questa cosa non l'ha vista. Lui era talmente convinto che l'arte potesse avere una funzione distruttiva, destrutturante, mobilitante, eccetera, che si è dedicato troppo poco a questo aspetto, che è l'aspetto in cui che noi oggi pratichiamo, cioè dietro un'immagine ce ne sono un'altra. Allora, queste immagini, secondo me, sono molto, molto postmoderne, perché fanno vedere la simultaneità di tutto. Ma viste così, ci dicono una cosa. Viste però con l'occhio che lui voleva dare a quel tempo, creano, secondo me, a livello subliminale, delle compatibilità tra massa tecnica, uniforme e lavoro tecnico, guerra e tecnica, che non sono scontate. Non sono il mondo com'è e come sempre sarà. Non è vera questa cosa qui. Cioè, queste non sono innocue, non stanno descrivendo un mondo, lo stanno interpretando. Cioè, ci stanno dicendo: guardate, andate di là. Ma per questo ho richiamato Benjamin. C'era gente nello stesso momento che diceva: ma no, andate di là, non si va, non di là, di là dovete andare. Allora stiamo attenti a non dare troppo, a non dare una patente di troppo disincanto a queste immagini. Io parlo poi del mondo questo, no? Di altre cose. Ecco.
Che poi Maurizio fa il paio con quello che sia in apertura, il nichilismo di Jung, il rapporto con Patočka. Patočka, io direi, è uno che diceva andate di là, ecco, per stare in questa situazione.
Sì, no, appunto, probabilmente adesso mi farebbe sarebbe piacevole che Patočka fosse qui tra di noi, nel senso, ecco, probabilmente Patočka, mi arrogo questo diritto, avrebbe dato ragione a me. Insomma, io tiro Patočka per la giacchetta, nel senso che comunque proprio nel famoso saggio del 74, credo, appunto, le guerre del XX secolo, il XX secolo come guerra, legge, e buona parte, come dire, della mia lettura dell'idea di guerra in Jung è evidentemente di derivazione patočkiana, ma anche perché io non ci trovo nient'altro da vedere lì dentro. Io su questo punto, io e Giovanni credo che non troveremo mai un punto di accordo.
Infatti, mi inviti a parlare di Jung,
e io posso, ti invito per fare polemica, quindi